Come dicevo ieri sera, il tema di questo ritiro è la risurrezione di Gesù. Il titolo è Gesù è veramente risorto, poi tra parentesi un punto interrogativo. Ma come affermavo ieri sera, appunto, non possiamo prescindere dall'evento costitutivo in realtà della nostra fede, che non è tanto la resurrezione quanto la morte in croce di Gesù. Ciò che ci salva non è la resurrezione, ciò che ci salva, abbiamo detto, è l'amore di Gesù. Noi siamo salvati per l'amore. Quindi non possiamo prescindere da questo evento della croce. Ci stiamo introducendo con lunedì, o meglio con domani, con la celebrazione delle palme, iniziamo la Settimana Santa, e chi frequenterà le varie celebrazioni della Settimana Santa, un ritornello che tornerà magari anche cantato è proprio questo: noi ti lodiamo, ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Allora, io ho detto che non sono qui a dare risposte, io non ho risposte da darvi, non ai vostri interrogativi, ma piuttosto a aiutarvi a porvi delle domande. E una domanda è questa: ha ragione di esserci, ha un fondamento questo canto che noi canteremo durante la Settimana Santa? La tua croce ha redento il mondo. La croce di Gesù è redentiva? Quindi queste sono domande che io faccio a voi, non voglio darvi delle risposte. Io comincerei con recuperare tre grandi immagini tratte dall'Antico Testamento. Tre grandi episodi che conosciamo benissimo, ma ci tengo a riprenderle perché se no non riusciamo a affondare il nostro discorso. Le tre immagini sono quella del capro espiatorio, che trovate in Levitico 16. Adesso non possiamo stare ovviamente a leggere tutto questo, ma per cosa comunque diremo. Seconda immagine, sostituzione dell'agnello pasquale, cioè l'agnello pasquale, Esodo 12. La terza immagine è quella del servo sofferente, che troviamo nei carmi del servo sofferente di Isaia, in particolare Isaia 53. Quindi tre immagini fondamentali: capro espiatorio, agnello pasquale, servo sofferente. Recuperiamo qualcosa, almeno due righe dobbiamo per forza recuperarle, poi se avrete tempo, poi con calma a casa magari prendete la vostra Bibbia e andatevi a leggere tutto il testo. Io prendo soltanto ad esempio Levitico 16, dove si tratta del capro espiatorio. È un lungo capitolo dove Dio parla, il Signore parlò a Mosè, quindi proprio, diciamo, è Dio che parla e chiede di compiere questo atto del capro espiatorio. In particolare ci servono i versetti 20, quando dice a Mosè: quando avrà finito di purificare il santuario, la tenda del convegno e l'altare, il sacerdote farà accostare il capro vivo. Aronne poserà entrambe le mani sul capo del capro vivo, confesserà su di esso tutte le colpe degli israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li riverserà sulla testa del capro. Poi, per mano di un uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto. Così il capro porterà sopra di sé tutte le loro colpe in una regione remota ed egli invierà il capro nel deserto. Ora, il capro espiatorio è diventato famoso anche nel nostro modo di parlare, ma è importante capirci qualcosa. Abbiamo letto la parte centrale. Cosa è avvenuto in questo giorno? Che è il giorno dell'espiazione, è una delle, oggi è anche una delle feste più importanti, se non la più importante, ecco, nella tradizione ebraica. Il giorno dello Yom Kippur, giorno dell'espiazione. Nel giorno dello Yom Kippur la comunità degli israeliti, ancora nel deserto, in cammino, offriva due capri uguali fra di loro. Dovevano essere capri, anche qui importante, tenetelo presente perché ci servirà, devono essere capri, animali, bestie, integre, con nessun osso rotto, senza difetto, puri. Non si può offrire qualcosa di rotto, di spezzato, di macchiato, eh? Tenetelo presente perché è importantissimo per la nostra lettura. Ora, quando si trovano questi due animali con tutte queste qualità da sacrificare al Tempio di Gerusalemme, lo si consegna al sommo sacerdote perché lo possa offrire in espiazione dei peccati della comunità. Il sommo sacerdote conviva un'estrazione a sorte tra i due capri, e adesso ciascuno dei due avrà una, diciamo, sorte diversa. Il primo era immolato, veniva sgozzato nei pressi dell'altare, e il sangue che deriva da questo sgozzamento veniva riversato sull'altare nel tempio per purificarlo. Da che cosa? Da tutti i peccati degli israeliti. Tutto questo è raccontato in Esodo 16. Poi questo veniva sgozzato, veniva ammazzato, quindi il sacrificio veniva sacrificato in questo modo, ucciso. Il cui sangue, ecco, tenete presente, il cui sangue serve per la purificazione dei peccati. Secondo capro, il sommo sacerdote pone le due mani, sulla testa di questo capro e confessa i peccati del popolo. Quindi il capro si carica di tutti i peccati del popolo. E cosa viene fatto di questo capro? Sempre puro, senza macchia, innocente, senza un osso rotto, ecco. Non viene ammazzato, ma viene cacciato nel deserto, dove presumibilmente conoscerà la morte, perché c'è una tradizione che dice che una volta che è a 12 chilometri da Gerusalemme, c'è una rupe e cade in questa rupe e morirà. Però morendo distrugge tutti i peccati del popolo, capite? Se vogliamo essere fini, il primo capro viene chiamato in realtà espiatorio, il secondo emissario. Ma diciamo che tutti e due hanno una funzione espiatoria. Perché? Questo Levitico 16, questo capro espiatorio, sangue che purifica, sangue che cancella i peccati, caricare di tutti i peccati di questo animale puro, senza macchia, senza nessun osso rotto, e mandato nel deserto morirà, e con questa morte muoiono tutti i peccati del popolo. Prima immagine. Seconda immagine, l'agnello pasquale. Il tutto viene raccontato in Esodo 12, e l'episodio che chi andrà a messa nella veglia pasquale sentirà, perché è una delle letture fondamentali, quella di Esodo 12, dove è ancora Yahweh, è ancora Dio che parla e dice: così avverrà la Pasqua, Pesach in ebraico, passaggio, no? grazie a questo evento, finalmente gli egiziani, dopo tutte le piaghe, finalmente riusciranno a lasciare l'Egitto e entreranno dopo, alla fine, inizieranno il loro lungo cammino per entrare in terra promessa. Però fondamentale per questo passaggio, per questa Pasqua, per questo passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, è necessario quanto segue. Yahweh dice a Mosè sempre e ad Aronne: prenderete un agnello senza difetto. Vedete questa importanza dell'animale puro, perfetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore, tra le capre. Lo conserverete fino alla 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Qui il passaggio importante: lo immolerete, lo ucciderete, lo sgozzerete e prenderete il suo sangue, e questo sangue lo aspergerete sui due stipiti dell'architrave. Due stipiti dell'architrave, gli stipiti erano fatti di legno. Tenete presente queste cose, sono importanti. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove si troverà, si servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Vedete, ancora una volta il sangue è promessa di salvezza per gli ebrei. Quindi il sangue salva, il sangue dell'agnello immolato, dell'agnello puro, dell'agnello senza osso infranto, versato sugli stipiti delle porte, sarà un segno di salvezza. Seconda immagine. Terza immagine. Servo sofferente, Isaia 52. Voi sapete molto bene che Isaia in realtà è l'insieme di tre libri. Il primo Isaia, il Deutero Isaia e il Trito Isaia. Il Trito vuol dire terzo. Ora, nei profeti, in Isaia, c'è la figura di un uomo, devo stare attento. C'è una figura particolare che viene chiamato servo sofferente, servo di Yahweh. Ma chi è? È misterioso, in realtà. Vi leggo quello che Isaia 53 racconta in uno di questi suoi carmi, il quarto carme, il quarto canto, e sentite Isaia come legge questa figura misteriosa, perché non si è mai capito chi fosse veramente chi. Il testo dice: egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Qui c'è la logica sostitutiva. Per le sue piaghe, lui è piagato e noi guariti, lui è ucciso e noi salvati. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada, il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, non aprì la sua bocca. Con oppressione ingiusta fu tolto di mezzo. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Tenetelo presente che è importante, con il ricco fu la sua tomba, sebbene lui non avesse mai commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca, ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso sino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Intercedeva per i colpevoli. Padre, perdona loro perché non sanno. Allora, io sono certo che adesso che ho presentato queste tre figure, queste tre immagini, la vostra mente è andata inevitabilmente a Gesù di Nazaret, perché sono tre episodi, tre eventi, tre immagini che ben si sposano, si uniscono all'evento di Gesù. Allora, visto che non sono qui a dare risposte, ma domanda, una domanda che sorge spontanea, direbbe Marzullo. Gesù è stato il compimento di tutto questo? Cioè, tutto quello che abbiamo letto nell'Antico Testamento è prefigurazione misteriosa, prefigurazione, anticipazione profetica, diciamo pure, di quello che poi Gesù porrà in atto? Perché i paralleli sono impressionanti. Sembra che sia Levitico che Esodo che Isaia proprio abbiano anticipato fotograficamente quasi l'evento Cristo. Quindi Gesù ha compiuto tutto questo perché nel disegno di Dio è venuto questo, oppure la domanda che vi pongo, oppure l'evento croce di Gesù, di un disgraziato che gli è capitato in sorte questa morte ignominiosa dei romani, è stata interpretata con quelle categorie di Levitico, di Esodo e di Isaia? Cioè, gli evangelisti hanno gettato sopra la croce di Gesù, l'evento di Gesù, le categorie di cui erano inzuppati loro come ebrei dell'Antico Testamento, come per dire adesso vedi che Gesù. Questa è una domanda importante, importante. Ora, se noi leggiamo ad esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica, e merita leggerlo, almeno in questi passi, quando parla della croce, dell'evento croce, sentite come ne parla. Siamo ai numeri 613-617. Vi leggo alcuni sprazzi per non... La morte di Cristo, il titolo è La morte di Cristo è il sacrificio unico e definitivo. La morte di Cristo è contemporaneamente il sacrificio pasquale che compie la redenzione definitiva degli uomini per mezzo dell'agnello che toglie il peccato del mondo. L'agnello. L'agnello del capo espiatorio, l'agnello di Esodo, sgozzato, sangue. sostituzione, riparazione. Questo sacrificio di Cristo è unico, compie e supera tutti i sacrifici. Esso è innanzitutto un dono dello stesso Dio Padre che consegna il Figlio suo per riconciliare noi tutti. Adesso lo diremo questo, ma io non voglio essere prevenuto, cioè non. Ma queste parole del catechismo sono da brivido, negativo, eh. Cioè il sacrificio di Cristo è il dono dello stesso Dio Padre. Cioè qui sotto è sotteso il fatto che il Dio Padre ha sacrificato suo Figlio, che consegna il Figlio per riconciliare noi con Lui, visto che eravamo separati, eravamo schiavi in terra d'Egitto, tra virgolette, eravamo schiavi del nemico, ha sacrificato, ha permesso che suo Figlio venisse sgozzato perché il suo sangue riparasse la nostra separazione. Allo stesso tempo è offerta del Figlio. Beh, Figlio obbediente, se vuoi così, Padre, per riparare la nostra disobbedienza, riparare, vedete, riparazione, espiazione, redenzione, tutte categorie che non hanno nulla di evangelico. Gesù ha riparato, vedete, sono categorie medievali, non hanno più senso, eppure noi le troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica 1993. Tremenda questa cosa. Gesù ha riparato per i nostri errori e dato soddisfazione al Padre per i nostri peccati. Ha dato soddisfazione. È come se Dio avesse bisogno di essere soddisfatto da del sangue, ma questo è paganesimo. Dice: e l'amore sino alla fine che conferisce valore di redenzione, riparazione, espiazione, soddisfazione al sacrificio di Cristo. Qui li metti tutti in fila, questo è proprio, qui siamo all'apice proprio. Riparazione, espiazione, soddisfazione, redenzione. Egli ci ha tutti conosciuti e amati nell'offerta della sua vita. La sua santissima passione sul legno della croce ci meritò la giustificazione, c'è il termine merito, cosa che non estranea totalmente alla logica di Gesù, il merito. Poi si appresta a dire, sì, dicendo, ma questo lo dice il Concilio di Trento. Avesse detto Concilio Vaticano II, ancora, ma Concilio di Trento. Poi conclude il 618 con una citazione di Santa Rosa da Lima, che di per sé dice una cosa molto bella, ma andrebbe interpretata. Rosa da Lima dice: al di fuori della croce non vi è altra scala per salire al cielo. Che se interpretata bene può avere anche un senso, ma forse questo lo capiremo alla fine. Quindi, la domanda è, ma va bene sta cosa qui? Cioè, voi vi trovate a vostro agio con interpretazione così dell'evento croce di Gesù? Ora dice, ma il catechismo come può, può mica essersi inventato tutto. Infatti non se l'è inventato. Il fondamento di tutto questo lo troviamo in San Paolo, 1 Corinzi 15:3, Cristo è morto per i nostri peccati. Ecco, però stiamo attenti, è morto per, ecco, questo per i nostri peccati crea sempre molta confusione. Non vuol dire che è morto a causa dei miei peccati, cioè per colpa dei miei peccati, non sono stato io a provocare, no? Ma per i nostri peccati, cioè significa a favore dei nostri peccati, in questo senso. Quindi Paolo dice è morto a favore dei nostri peccati. E questa logica la troviamo anche in Matteo 20, Matteo 20, 28. Gesù diede la sua vita in riscatto per tutti, per molti, ma che in realtà vuol dire per tutti. Allora, proviamo a dare un'altra chiave di lettura della croce di Gesù. Originariamente possiamo, ecco, non voglio dare risposte, cioè io mi sto facendo delle domande, perché abbiamo una testa, abbiamo un'intelligenza, quindi penso che sia giusto anche farsi delle domande. La croce di Gesù, l'evento croce di Gesù, quel venerdì santo, ammesso che sia un venerdì, quando Gesù è morto sulla croce, cosa è successo? Perché Gesù è morto in croce? Ma forse perché è semplicemente stato un uomo incredibilmente amante degli uomini. Cioè la croce probabilmente è stata solo, però questo solo ha un peso impressionante, è stato solo la logica conseguenza del suo amore per gli uomini. A un certo punto della vita Gesù ha compreso, e questo a un certo punto lo possiamo identificare col suo battesimo, Gesù quel giorno ha compreso che l'unico modo per avere indietro la vita era donarla. E ha cominciato ad amare. Con una consapevolezza che facendo così, avrebbe realizzato la volontà di Dio. Perché la volontà di Dio è solo una, che gli uomini si sentano amati e possano ricominciare a vivere. Questa è la volontà di Dio, solo una. Che gli uomini si sentano amati e che ricomincino finalmente a respirare, a vivere. Ecco, Gesù quando ha compreso questo è andato per la sua strada. Ha compreso che l'amore dovuto a Dio, su cui si fermava ogni ebreo, ovviamente, prima di tutto l'amore di Dio, lui a un certo punto ha compreso che amare Dio è come amare gli uomini, e amare gli uomini è come amare Dio. Infatti vi ricordo quel passo, no? Il secondo è simile al primo, ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè per Gesù a un certo punto non c'è più differenza tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. E già questo al potere religioso non andava tanto giù. Prima Dio, e magari dopo, se ce ne sta, anche per gli uomini. Poi Gesù ha compreso che tutti gli uomini sono meritevoli di amore. Tutti. Quindi di perdono, di cura, tutti gli uomini, ma proprio tutti. Maschi, femmine, malati, sani, peccatori, santi. Anzi, lui dice, se proprio bisogna fare una differenza, allora sappiate che pubblicani e prostitute vengono prima. Lo dice, no? Quindi Gesù dice, Dio non fa preferenze di persone, ci mancherebbe, ma proprio se dovesse farle, proprio in casi estremi, allora sappiate che i pubblici peccatori e le prostitute hanno ovviamente un occhio di riguardo. E anche qui. Poi dice che il rito, la liturgia, l'osservanza di tutte le cose, compreso le osservanze alimentari, ma soprattutto l'osservanza del sabato, non hanno nessun senso. Se vuoi, se ti fa bene, osservale, altrimenti lascia perdere. Comunque, quando c'è l'uomo, quando tu sarai chiamato a scegliere tra il sabato o l'alimento e l'uomo, qui non c'è dubbio. Prima viene sempre l'uomo, sempre. E voi pensate che per l'ebreo l'osservanza del sabato non è un comandamento, non è un precetto, è il comandamento, tanto che anche Dio osserva il sabato. È talmente importante, sa? E Gesù dice, ma non è poi così importante. Se l'uomo mi ha bisogno, io trasgredisco anche il sabato. Infatti Gesù nel Vangelo tantissime volte trasgredisce il sabato, quando l'uomo ha bisogno. Ma non neanche quando l'uomo ha bisogno, pensate a quell'episodio in cui nel giorno di sabato, dove non si possono fare un tot di passi se non per andare in sinagoga, Gesù lo scopriamo a passeggiare in mezzo ai campi di grano. Cioè mica un malato lì da andare a salvare, passeggia con i suoi discepoli. Ma come, il sabato? Non potevi aspettare lunedì? O il giorno dopo comunque? O il giorno prima? Perché di sabato? Ma per dire che, e qui lo dice benissimo in Marco, no? Marco 2, e qui si gioca già, infatti dopo vogliono ucciderlo subito, siamo soltanto al capitolo 2. Marco dice, ma non è l'osservanza del sabato, cioè non è l'osservanza di un precedente, di una legge, a compiere il cuore. Perché non è stato fatto l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. Quindi se la religione, se i precetti, le liturgie, i riti, i culti servono bene, ma se non ti servono lascia perdere. Se non ti fanno del bene, lascia perdere, vatti a fare una scampagnata in mezzo ai campi di grano, no? E noi abbiamo reso la domenica giorno di precetto, tra l'altro, giorno di precetto. E poi avanti così, contesta la tradizione dei padri, ma voi chiamate volontà di Dio quella che è soltanto tradizione degli uomini, no? E in questo modo avete caricato di pesi insopportabili le persone. Dio ricorda a questi uomini religiosi che Gesù ricorda che il suo Dio non si onora con le offerte di rito, ma soltanto col bene. Matteo 5, Matteo 7, Matteo 25. Quindi capite, non è, dice Gesù, non è il culto, la religione, il rito, l'osservanza a salvare, ma solo l'amore verso i fratelli, solo questo. Matteo 25 nell'esplicitazione massima. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Gesù a un certo punto ha compreso, dopo il battesimo, che è l'unico modo. Perché merita vivere in questa vita? Perché dobbiamo instaurare il regno dei cieli, il regno di Dio. E come si instaura il regno di Dio? Attraverso il bene che si fa. Quindi più, Gesù dice, più fai il bene, più ami, più ti prendi cura di tutti, ma proprio di tutti, e lì si sta instaurando il regno di Dio. Cioè il regno di Dio non si instaura a forza di preghiere e di sacrifici al tempio o in sinagoga. Se nel mondo c'è la tenebra, c'è il buio, più immetti luce, più immetti amore, più immetti bene, più arretra la tenebra. E più arretra la tenebra, più regno di Dio si instaura. Cosa vuol dire instaurare il regno di Dio? far arretrare la tenebra perché ci stai immettendo del bene, dell'amore. E Gesù ha compreso questo. Gesù ha solo compreso questo. Ma cosa è venuto Gesù di Nazareth? Cosa c'è stato a fare questo uomo? Lo dice molto bene Luca 1,52, che è una piccola frase che troviamo nel Magnificat, che voi sapete è un collage di citazioni bibliche. A rovesciare i potenti dai troni e innalzare gli umili. Tutto lì, tutto lì. Gesù è venuto a rovesciare i potenti dei troni e innalzare gli umili. Però capite che tutto questo, più Gesù parlava, fin dal capitolo 2 di Marco, quindi fin dall'inizio, quando Gesù ha compreso questo, è come se Gesù si fosse convertito a un certo punto, col battesimo si è successo qualcosa, cioè il Gesù prima del battesimo non è il Gesù stesso del dopo battesimo, qualcosa è cambiato, ed è cambiato per lui in meglio, ma per gli uomini che ne stavano accanto in peggio, perché è un disastro. Infatti continuamente lo volevano far fuori, discutevano come ucciderlo, no? Abbiamo visto Marco 2 e poi Matteo 12. Possiamo dire che Gesù è venuto con un programma di governo, ecco, no? È venuto con un programma di governo che ha ereditato da Isaia, e adesso lo legge modificandolo un po', perché non può prendere tutto quello che c'è scritto, lo legge quasi pedissequamente nella sinagoga di Nazareth, e noi lo troviamo in Luca 4 a portare alla liberazione i prigionieri, la vista ai ciechi, a rialzare, no? E avanti così il suo programma di governo, il suo programma di la sua missione era chiusa in Luca 4. Ma dopo, chi lo ascolta, lo vuole uccidere. E dove l'ha portato? Cioè, lui è andato fino alla fine di questo progetto. Ma dove l'ha condotto? Inevitabilmente alla croce. Quindi la croce, e questa è la prospettiva altra che vorrei farvi passare, ma come proposta, ecco, abbiamo detto, io sono qui a proporre. La croce è semplicemente la conseguenza di questa follia di Gesù, di questo essere matto, perché Gesù è stato un matto. Cioè, per noi oggi non riusciamo a comprendere, bisogna essere dentro la cultura di Gesù. E sapete chi è il primo aver detto che quell'uomo è un matto, fuori di testa, pazzo? Sua madre e suoi fratelli, in quel passo in cui si dice fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti aspettano, no? E l'evangelista dice lo andarono a prendere perché era fuori di sé. Cioè hanno detto: ma tu sei fuori, ma cosa stai dicendo? Vieni a casa. Quindi la croce, diciamo la morte di Gesù, era inevitabile in quel contesto, perché vai a toccare la religione, vai a toccare quasi 2000 anni di tradizione, vai a toccare la Torah. Gesù ha toccato la Torah, ha disobbedito a Dio, perché ha disobbedito al sabato, ha disobbedito alle prescrizioni alimentari, ha trasgredito a tutto quasi. È certo che meritava la morte, ma non perché i farisei sono fanatici, ma perché Dio stesso nella Torah dice che chi si comporta così deve essere messo a morte. Quindi, capite, Gesù, il figlio di Dio, viene messo a morte per una legge divina. È impressionante sta cosa qui. Gesù viene messo a morte in ottemperanza a una legge divina. Quindi le cose sono due: o Gesù ha fallito tutto, ha sbagliato tutto, oppure quella non era legge di Dio. Sono due le cose, non è che... E noi sappiamo che quello non era legge di Dio, non era parola di Dio, ovviamente. quella del sabato, quella delle prescrizioni alimentari, no? Bisogna stare da una parte o dall'altra, cioè non si può. Quindi il potere religioso deve mettere a morte Gesù. Voi sapete che la legislazione ebraica poteva comminare una pena, ma non poteva portarla a compimento. Quindi aveva bisogno del braccio armato del potere di turno, che erano i romani. Quindi dice, per noi è meritevole di morte, te lo consegniamo, potere romano, mettilo a morte secondo le tue leggi. E la legge, la pena di morte in vigore al tempo di Gesù per i non romani, attenti, per i non romani, era la croce. Un'invenzione di molto tempo prima, non è un'invenzione romana, che era una morte ignominiosa, appunto era talmente assurda e dolorosa quella legge, quella morte, che appunto non veniva comminata ai romani. San Paolo, che era cittadino romano, sarà messo a morte, ma non per crocifissione, perché era troppo per un romano per la morte. Infatti Paolo verrà decapitato. Gesù viene messo a morte, quindi secondo le leggi dell'epoca, che sono le leggi romane. Ma qual è il problema? Il problema è che la Chiesa primitiva, ma Chiesa primitiva intendo proprio la Chiesa primitiva, quindi già quando il Vangelo circolava per quegli anni che sono circa una generazione, noi sappiamo che per circa una generazione il Vangelo circola soltanto a livello orale, non ci sono Vangeli scritti. E poi quando comincia per essere permesso per iscritto, quindi quando abbiamo la comparsa degli evangelisti, quindi Marco, Matteo, Luca, Giovanni, ma soprattutto Paolo, loro si trovano con un grande dilemma e dicono, ma questo uomo che noi abbiamo seguito, che per noi è salvezza, come possiamo presentarlo al mondo come un maledetto su una croce? Tenete conto che non solo la croce era la morte ignominiosa per i romani, più ignominiosa, ma nella Torah stessa, cioè nella parola di Dio c'è scritto maledetto chi pende dal legno, quindi non solo è maledetto per i romani, per i giudei, è maledetto anche da Dio. Cioè la comunità primitiva si trova a che fare con, fosse morto in qualsiasi altro modo, forse era diverso, ma morto su una croce non era proponibile, capite? Era una maledizione, era veramente un fallito. Come facciamo a dire che era un profeta di Dio se è morto come un maledetto da Dio? Questa è la domanda. Come proporre un maledetto da Dio, quello che noi riteniamo essere Dio? Cioè siamo nella contraddizione piena. E allora la domanda è questa, che non mi faccio io, cioè tutta una teologia che va in questa direzione. Non è che la comunità primitiva, gli evangelisti, Giovanni, Paolo, hanno cominciato a interpretare la croce di Gesù con tutto con quella letteratura, con quelle immagini di cui erano inzuppati, tratte dall'Antico Testamento, in particolare il capro espiatorio, l'agnello immolato e il servo sofferente. È come se la comunità primitiva dicesse: ma no, ma non è stato così ignominiosa quella. È vero, è morto un crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, dirà Paolo. Però quella croce, a vedere bene le cose, è stato il compimento di tutto quello che era già stato detto nel Testamento. Quindi Gesù in realtà è stato il capro espiatorio, lo stesso che aveva prefigurato Levitico. Giovanni dirà, ma certo, lui è l'agnello che toglie il peccato del mondo. E se voi leggete la Passione secondo Giovanni, alla fine ci sono i soldati che spezzano le gambe ai due condannati con Gesù, ma lui non viene spezzato alcun osso. Perché? Ma perché Giovanni sa bene che per essere l'agnello immolato ha bisogno che fosse maschio, senza macchia, quindi puro, ma soprattutto che non avesse nessun osso rotto. Infatti lui era già morto, non fu necessario che gli si spezzasse alcun osso. Ma non solo. Gli evangelisti dicono, è talmente chiara questa cosa che Gesù stesso aveva già nella sua vita previsto la sua morte. Quindi non l'ha subita, l'ha accolta. Vi ricordate quante volte Gesù dice nel Vangelo, deve venire tutto questo, ma dopo 3 giorni... risusciterò, no? Dopo 3 giorni, cioè Gesù, come se voi leggete il Vangelo, sembra che Gesù avesse previsto la sua morte in croce e che dopo 3 giorni sarebbe risorto. Ma ovviamente basta fare 2 più 2 e gli storici, i biblisti ci dicono che in realtà queste sono tutte frasi del Gesù post pasquale, quindi la comunità primitiva che mette in bocca al Gesù vivente queste parole, ovviamente. Poi sembra che tutto sia attuazione di un disegno superiore. Il Padre che ha consegnato Gesù alla morte. Matteo dice, ma è certo che è il Padre che ha voluto così. Infatti dice, sapendo che era venuta l'ora di essere consegnato da Dio alla morte, qui viene usato il passivo divino, sapendo che era venuta l'ora di essere consegnato, no, Gesù sapeva che doveva consegnarsi ormai. Oppure vi ricordate Luca 24 quando ai discepoli di Emmaus dice, non doveva forse il figlio dell'uomo soffrire, patire, no? Però queste sono tutta costruzione della comunità primitiva, capite? Non è Gesù che ha previsto la sua morte. Gesù, sì, avrà anche previsto la sua morte, nel senso che sapeva che se andava avanti così l'avrebbe pagata, ma lui è andato avanti, perché l'amore non può fermarsi. Quindi la croce per la comunità primitiva, non potendo accettare l'aberrazione della croce, ne ha fatto una rilettura teologica grandiosa, quasi provvidenziale, come se con la croce si dovesse compiere il piano divino. Bene. Ci prendiamo un po' di pausa, perché è un'ora che parliamo, quindi...